Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera da parte di Giorgio Appolonia. Oggi avremo quali ospiti Giuseppe Clericetti, che non ha bisogno di presentazioni, e il direttore d'orchestra Antonio Greco, che sta guidando in questi giorni l'orchestra al Teatro Sociale di Como per l'incoronazione di Poppea. Però, in vista dell'inaugurazione della Scala, ascoltiamo un brano dal Don Carlos di Giuseppe Verdi, La canzone del velo, nell'interpretazione di Fiorenza Cossotto e nella direzione di Claudio Abbado alla testa dei complessi Scaligeri. Si tratta di una registrazione dal vivo del 1968. Voglio sottolineare che Fiorenza Cossotto è insuperabile nella canzone del velo. Tutte le altre che ascolto e che ho ascoltato mediamente ululano i vocalizzi della canzone del velo. Fiorenza invece è davvero speciale.
Oh.
Non c'è bisogno di presentare il personaggio che sta per raggiungerci. È Giuseppe Clericetti, che tutti conosciamo perfettamente, persona alla quale io sono personalmente legato davvero da grande stima e grande amicizia. E mi diverte molto star con lui, che è la cosa più importante per me nella vita, divertirsi con le persone. Allora, ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, è un grande piacere essere insieme a voi oggi.
E voilà, allora, caspita, mi arriva una fotografia su WhatsApp, vedo i due faccioni dei fratelli Zecchini e in mezzo invece Giuseppe Clericetti che ostenta con orgoglio il suo ultimo parto, Claudio Monteverdi, mamma mia, eh? Dopo Rinaldo Ann, dopo Poulenc, mi arriva un Claudio Monteverdi, devo dire, sono rimasto sbalordito. E felice della cosa. Come nasce questo bambino?
Sono sbalordito anch'io, no? Nel senso che è un'iniziativa degli editori Zecchini che approfitto per ringraziare nuovamente, che è una sfida, no? Veramente, perché che cosa scrivere, cosa dire di Monteverdi nel 2023? Allora, si tratta di raccogliere e riassumere, secondo me, quello che sappiamo nel 2023 su Monteverdi. Cioè io ho cercato di sintetizzare gli studi, anche quelli più aggiornati, di riassumere i risultati delle ricerche e di fornire queste informazioni con un taglio divulgativo e cercando anche di contestualizzare la figura di Monteverdi e la sua musica.
Io quando vado a Venezia nella chiesa dei Frari porto sempre una rosa sulla tomba di Claudio Monteverdi. Oggi Monteverdi ha la fama, voglio dire, raggiunta da tanti altri compositori, non è più quella sorta di isola nel nulla, mal eseguita come era all'inizio del Novecento, ma anche forse fino alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi di Monteverdi è stato detto tanto, scritto tanto, eccetera, eccetera. Il tuo libro come si sviluppa, quindi con dati biografici, dati analitici, ricostruzione della sua produzione?
Sì, allora innanzitutto, come dicevo, una contestualizzazione. Ho cercato di contestualizzare i madrigali, gli 8 libri, 9 libri di madrigali di Monteverdi, che cos'era quindi il madrigale nel corso dell'Italia del Cinquecento. E lì c'è molto, veramente molto, moltissimo da dire, soprattutto rispetto alle scelte letterarie, alle scelte dei testi, che sono fondamentali. E poi questo passaggio impressionante nel quinto libro nei Madrigali, da un'estetica all'altra. Questo passaggio da varie estetiche lo si ritrova poi nella musica sacra, con la raccolta del 1610, la Messa e il Vespro. Quindi Monteverdi ci offre dei manifesti estetici dove lui ci fa capire con la pratica che cos'era successo, no? La musica da orizzontale diventa verticale, dalla polifonia si passa alla monodia, arriva il basso continuo, l'opera evidentemente, dallo stile a cappella si passa a quello concertato. Quello che mi piace tantissimo, che ho cercato di mettere in evidenza del libro, è proprio questo passaggio di estetica e il fatto che Monteverdi è stato un grande maestro prima e dopo.
Quando l'hai scritto questo libro, cioè quando hai incominciato a scriverlo e quando, diciamo, si è condensato per essere pubblicato?
Ma ci penso da tanto, cioè penso da tanto tempo a Monteverdi perché è un autore che è sempre rimasto nel mio cuore, diciamo così, nel mio pensiero, fin dai miei studi universitari, insomma, è stata una figura fondamentale per me e quindi ho raccolto un po' di materiale nel corso degli ultimi decenni, diciamo così. Poi negli ultimi 2 anni si è concretizzata la cosa, soprattutto grazie a questa spinta degli editori Zecchini e al fatto di desiderare di concretizzare questi miei pensieri per raccontare la vita, la carriera, le opere di Monteverdi.
Io quando parlo con certi cantanti, sottolineo sempre che l'esecutore della musica antica, quindi Monteverdi, ha anche un certo barocco, anche se poi tra Handel e Monteverdi, diciamo, c'è un divario spaventoso in quanto a tecnica esecutiva, però sai, si dice musica antica, andiamo avanti così. E poi questi qua me li ritrovo, vabbè. Pensiamo a Luisa Castellani, ma pensiamo anche a una Katy Berberian, ma anche a tante altre esecutrici, esecutori. Li ritroviamo nel repertorio novecentesco contemporaneo anche. Saltano, diciamo, il periodo cosiddetto romantico, l'Ottocento, il bel canto e il romanticismo pieno. E anche Giuseppe Clericetti era così quando io l'ho conosciuto, effettivamente. Non lo Varese, eccetera, ma non lo vedevo collocato invece tra Donizetti, Verdi, eccetera. Adesso so che è appassionato anche di questi compositori.
È vero, grande passione per tutto quello che è
Come ha
melodrammatico,
fatto a entrare in
operistico.
te questo? Come ha fatto a entrare in te questi, come si può dire? Se io considero Monteverdi l'antipasto, considero il Novecento il dessert, poi ci sono questi primi e secondi imponenti, visto che tutti amiamo la
No,
cucina e il buon bere.
è vero. No, Monteverdi non è l'antipasto, Monteverdi è tutto, dall'antipasto fino al dessert, vini compresi, c'è tutto. No, a parte gli scherzi, beh, è l'amore per l'opera che si è sviluppato veramente piano piano, ma adesso è qualcosa di fondamentale per me, cioè detto tra noi. Non esiste spettacolo che si possa paragonare all'opera per la complessità, per le professioni che sono concentrate, per le storie che si raccontano, la regia. Non esiste concerto di musica da camera, di musica sinfonica che si possa paragonare. È veramente uno spettacolo al 100%.
Sì, molto coinvolgente, lo dici naturalmente a chi lo mastica da ben 55 anni, perché a 14-15 anni ho incominciato a orrendamente appassionarmi d'opera, orrendamente perché avevo paura, di dirlo esplicitamente che mi piaceva certa roba ai miei compagni di liceo, per intenderci. Però purtroppo è stato così, ecco. Anche se nel mio caso è stato un processo un po' al contrario, partito con Puccini e Verdi, poi li ho un po' abbandonati proprio in direzione di compositori magari contemporanei non ancora, ma sicuramente antichi sì. E al primo posto o ai primi posti sicuramente trovo anch'io Claudio Monteverdi. Senti, gli esecutori ideali per te del repertorio monteverdiano, l'identikit, ecco, dell'interprete monteverdiano.
È l'interprete molto consapevole degli strumenti che vanno utilizzati. Ogni periodo ha i suoi strumenti, quindi se usiamo delle viole da gamba e dei clavicembali e dei chitarroni per Monteverdi, dobbiamo utilizzare il pianoforte giusto per Mozart. Dobbiamo utilizzare il flauto giusto per Debussy, no? Quindi la consapevolezza massima degli strumenti e quindi delle voci, la consapevolezza degli spazi, in che spazi venivano eseguite queste composizioni, i madrigali piuttosto che le opere e la musica sacra. Ecco, quindi è un grande lavoro intellettuale da compiere, è fondamentale questo lavoro, altrimenti, ma per tutta la musica, non solamente per Monteverdi, che cosa sto dicendo? Sì, innanzitutto c'è lo studio, la musicologia, la consapevolezza storica e stilistica, e allora mi vengono in mente nomi come Diego Fasolis, come Andrea Malcon, come Stéphane Fugé, come sì, Raphaël Duchamp, Leonardo García Larcón, ecco, sono straordinari interpreti di musica che hanno veramente capito.
Tu forse non lo ricordi, anzi salutiamo di nuovo i nostri ascoltatori e diciamo che siamo a colloquio con Giuseppe Clericetti, se non si è capito finora, magari qualcuno si è posto all'ascolto in questo momento e magari ci sta ascoltando da molto lontano. Ecco, ricordiamo che poi la chiacchierata si può risentire su www.rsi.ch, il ridotto dell'opera. Volevo dire, mi avevi scritto addirittura su un saggio che mi era stato commissionato da Franco Fussi, la Scuola Italiana di Foniatria, a proposito del vibrato nel canto. Avevo intervistato vari personaggi, tra i quali appunto specialisti del bel canto antico, barocco, eccetera, e anche alcuni musicologi studiosi e Giuseppe Clericetti fra loro, sul vibrato, ed eri un po' inorridito all'epoca il fatto dell'utilizzo del vibrato nella voce dell'interprete di Monteverdi. Ora che ti sei aduso anche ad altri repertori, proprio come passione, trovi ancora così problematico e repellente il vibrato allorché si affronta Nerone, Poppea, Ottone, Ulisse, Penelope?
Il vibrato nel canto è esattamente come il vibrato negli strumenti musicali, nel violino per esempio, è un ornamento, quindi è un ornamento come il trillo, non possiamo su ogni nota mettere un trillo, quindi va usato con grande consapevolezza, con grande parsimonia, ma non sto parlando solo dell'epoca di Monteverdi, sto parlando fino agli inizi del Novecento, quindi è qualche cosa da usare in maniera espressiva. Solamente su alcune note, solamente in alcuni casi.
Senti, allora abbiamo parlato di Reinaldo Hahn, abbiamo parlato di Poulenc, adesso di Claudio Monteverdi. A questo punto, a che cosa stai indirizzando i tuoi interessi? A chi?
Allora, è una sorpresa, non la rivelerò, e comunque sempre diciamo il repertorio. In ambito veneziano, ecco, diciamo così, dai.
Come dire, ho pensato a un'altra cosa, Purcell, perché so che la Dido e Aeneas è una delle tue opere preferite.
Beh, è un capolavoro assoluto, sì. Però, no, Venezia, dai.
Bene, d'accordo. Allora avremo modo di indagare prossimamente. Senti, vuoi augurare ai nostri ascoltatori e a tutto il mondo pace, bene e buon Natale?
Assolutamente, lo facciamo attraverso una registrazione proprio di un vescovo cosiddetto natalizio di Monteverdi con Andrea Marcon, un disco che veramente segnalo e auguro di ascoltare in questo periodo.
Thank you.
Beatus Vir di Claudio Monteverdi nella direzione di Andrea Marcon. A questo punto invece Antonio Greco ci dirigerà l'ouverture dall'ambizione delusa di Leonardo Leo. Questo anche perché Greco è alla testa dell'orchestra al Teatro Sociale di Como per l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi su poesia di Giovanni Francesco Busenello. Voglio leggervi il cast. Abbiamo Roberta Mameli, Federico Fiorio, José María Lo Monaco, Enrico Torre, Federico Domenico Eraldo Sacchi, Candida Guida, Chiara Nicastro, Luigi Morassi, Luca Cervoni, Mauro Borgioni, Danilo Pastore, Francesca Boncompagni, Paola Valentini Molinari, Giorgia Sorichetti, maestro concertatore direttore Antonio Greco, che fra poco sarà con noi. La regia, le scene, i costumi, le luci sono di Pierluigi Pizzi, assistente alla regia delle scene, Lorenzo Maria Mazzoletti. E a questo punto ascoltiamo, come ho detto poco fa, la sinfonia dall'ambizione delusa di Leonardo Leo.
Thank you.
Abbiamo ascoltato l'ouverture dall'Ambizione delusa di Leonardo Leo, un compositore che ritorna frequentemente quest'anno nel Ridotto dell'Opera, per poter introdurre la figura di Antonio Greco, direttore d'orchestra. Era alla testa dell'orchestra Ico della Magna Grecia e si tratta di una registrazione fruibile grazie alla Dynamic. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Antonio Greco, direttore d'orchestra, dicevo, l'opportunità è l'incoronazione di Poppea che Antonio Greco dirige in questi giorni al Teatro Sociale di Como, destinato poi a migrare a Pavia, altre recite a Pisa e Ravenna in futuro, ma ci sono stati già dei precedenti a Cremona, penso di aver azzeccato più o meno tutto. Allora, benissimo, io incomincerei proprio dalla A a questo punto. Antonio Greco, per quanto ne so io, ho votato a un certo tipo di repertorio. Abbiamo introdotto il volume dei Fratelli Zecchini, scritto da Giuseppe Clericetti, su Claudio Monteverdi. Continuiamo con Monteverdi, ma un po' sul repertorio cosiddetto musica antica, impropriamente antica, perché insomma, andare da Monteverdi a Leonardo Leo, Haydn, eccetera, cioè, ci sono di mezzo tanti compositori che forse imporrebbero una scomposizione ulteriore di questo termine, se si vuole proprio utilizzare applicato alla musica. Sbaglio? È giusto? La pensa come me?
Sì, la penso allo stesso modo, innanzitutto perché stiamo parlando comunque di un lasso temporale assai ampio e perché poi forse parlare troppo di musica antica quando ci si riferisce a musica del 600 o del 700, beh, insomma penso ai medievisti che hanno tutto il diritto di reclamare
Un'ulteriore
titoli e quesiti
antichità,
antichi. Sì.
certo.
E poi perché ovviamente in un lasso di tempo che va diciamo dal primo barocco o dal tardo rinascimento per arrivare fino diciamo all'inizio del classicismo, quello che succede sono come dire, dei percorsi incredibili che dall'inizio alla fine sostanzialmente ci portano a due punti assai distanti fra di loro, anche se il senso della continuità lo si può rintracciare sempre comunque, ecco. Ed è chiaro che quando parliamo di Monteverdi, ad esempio, parliamo comunque di un compositore che si è formato, diciamo, nel tardo Rinascimento, ma ha masticato quel tipo di linguaggio perché il suo maestro era ingegnere.
Diciamo che questa dizione, questa dicitura di musica antica deriva un po' da una certa malinterpretazione legata sicuramente a 50 anni fa, 40 anni fa, prima ancora che si abbordasse questo genere di musica, questi generi di musiche, anzi sottolineo, con una prassi esecutiva, se vogliamo, no, sicuramente più corretta, diciamo così. Quindi la sua formazione di direttore d'orchestra, anche maestro di coro, tra l'altro, dal 2015 anche a Losanna, come è avvenuta e perché in questa direzione? Per ora, poi sicuramente ci saranno anche delle ulteriori derivazioni, però diciamo che Antonio Greco è qualificato un po' in questo ambito.
Allora, devo dire che innanzitutto la passione per Monteverdi, io premetto, sono di Cremona, sono nato a Cremona. Quando ero bimbo cantavo nelle voci bianche della cattedrale e il maestro di cappella di quel periodo, come dire, era appassionato anche di musica monteverdiana, pur con un corone grande, eravamo 70, 80, magari si faceva con quelle formazioni lì, del Palestrina, Orlando di Lasso e Monteverdi. E quando diciamo, sulla mia strada ho incontrato Monteverdi, beh, questa cosa mi ha veramente illuminato. Io, diciamo, nasco come pianista, nel senso che avevo cominciato a studiare il pianoforte e mi appassionava la letteratura pianistica. Ma quando poi ho scoperto Monteverdi e Bach, ecco, diciamo che la mia vita un po' svoltata, e da lì ho desiderato ardentemente fare musicista e andare verso questo genere di musica. Poi la musica vocale e la musica corale e il contrappunto in senso lato, ecco, sono sempre state le mie più grandi passioni, e così ho seguito tutte e due le strade, da un lato la musica appunto che definiamo antica e dall'altro invece la coralità tout court, e poi ho cercato di, come dire, sublimarle in percorsi unitari.
Siamo in compagnia di Antonio Greco e stiamo parlando di quello che è, diciamo, la sua prospettiva di interprete. Nel suo curriculum c'è anche l'accostamento a una figura di grande spicco come il maestro Gardiner. Ecco, che cosa le ha dato in più questa figura di artista?
Mi ha dato tante cose. innanzitutto, come dire, il privilegio di poter fare dei periodi di autentica immersione destinati e declinati a un singolo autore. Per esempio nel 17 abbiamo passato praticamente 7 mesi di tournée, magari non proprio continuativa, ma complessivamente sì, proprio alle opere di Monteverdi. Abbiamo fatto tutta la trilogia, abbiamo fatto Il Vespro della Beata Vergine, e quindi anche questa cosa di, anche la trilogia l'abbiamo fatta integralmente 23 volte in 23 piazze nel mondo, e questa cosa, come dire, ti porta a stare a contatto in maniera continuativa con l'autore, e succedono delle cose ovviamente in questo tragitto, in questo viaggio, che è un viaggio fisico, ma è anche proprio un viaggio all'interno in questo caso era della musica di Monteverdi, o l'anno successivo 2 mesi e mezzo dedicati a Bach, a fare cantate. Ecco, innanzitutto questo, perché queste sono possibilità rare. E poi quello che mi è rimasto di lui sono tanti momenti, tante cose. La più forte è la sua capacità di astrazione, di essere in un'altra dimensione nel momento in cui comincia un concerto. Ecco, l'ho già detto in qualche altra occasione, ma mi ha ispirato tantissimo, perché quando lui comincia, come dire, si è già calato all'interno di un mondo sonoro che evidentemente sta nella sua mente e che poi dopo viene tradotto attraverso quello che eseguiamo.
Nell'ambito delle esecuzioni, appunto, Leonardo Leo, Stefani, ecco un altro compositore poco noto, abbiamo un CD di Cecilia Bartoli che l'ha
Meraviglioso.
valorizzato, meraviglioso, che non ha scritto poi sto granché di lavori melodrammatici, anzi pochissimi, mi sembra, a quello che si è scoperto finora. Ecco, la predilezione, quindi, abbiamo già citato Monteverdi, abbiamo citato Bach, ecco, degli altri, di quelli un po' più sommersi, chi meriterebbe di essere riportato alla luce?
Adesso lei ha citato Stefani, dal mio punto di vista era un artista sommo, una qualità di scrittura altissima proprio, e la capacità dei grandi maestri di quell'epoca, quindi italiano, anche se ha lavorato soprattutto in Nord Europa, ma italiano, e quindi con la bellezza del melodizzare italiano, ma anche un grande maestro di contrappunto, per cui anche le sue opere sacre, quello che c'è, hanno una qualità incredibile, così come per chi conosce magari, non so, qualche opera sacra di Domenico Scarlatti, non Alessandro, perché con Alessandro si vince facile, ma Domenico è per eccellenza l'autore del clavicembalo, eppure quando scrive per le voci lo fa, è degno figlio di suo padre, e lo fa con una bellezza di linea e con una sapienza contrapuntistica rara. E questo, diciamo, era il fondamento del musicista e del compositore, diciamo, fino a tutto il primo Settecento, tant'è vero che io sono in Bologna, e qui venne il piccolo Mozart per studiare con padre Martini, perché Leopold gli faceva inseguire questo tipo di preparazione, che era una preparazione straordinaria in Italia.
Certo. Allora concludiamo la chiacchierata con il maestro Antonio Greco con un ascolto. Ci rivolgiamo a Cecilia Bartoli. Grazie allora e complimenti, naturalmente in bocca al lupo per la recita di domani al Teatro Sociale di Como, quindi abbiamo ancora tempo magari di scovare qualche posto per poter applaudire Antonio Greco, l'Incoronazione di Poppea di Monteverdi e il cast da lui radunato.
Sì, artisti assai profondi, e poi sono magnifici da ascoltare perché cantano benissimo, ma al di là di quello, trovo che già dalle prove di averli trovati con una maturità sul personaggio, sull'opera nella sua integralità, che fa bene all'anima e rende il lavoro bellissimo.
Bene, grazie ancora. Allora un saluto ad Antonio Greco
Grazie.
e un saluto agli ascoltatori. L'appuntamento è fra 7 giorni. Parleremo della Scala di Milano, naturalmente, dove fervono ormai, diciamo, gli ultimi preparativi per il Don Carlos di Giuseppe Verdi, naturalmente. Don Carlo, pardon, mi pare che la S non ci sia in questo caso, diretto da Riccardo Chailly. Buon pomeriggio a tutti.
Mi sento, guidami in parte.